mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre.» Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza.» Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi.» Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Mentre andava per la strada, Gesù continua il suo viaggio, questa volta forse contento per la gioia di quei bambini che lo hanno circondato e che lui ha abbracciato. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro. Questo incontro è per Gesù un impedimento a camminare verso la sua meta, o è un dono per lui che gli fa il Padre? Un tale gli corse incontro. Qui Marco dice semplicemente un tale, mentre Matteo e Luca, uno lo chiamano un giovane e l'altro evangelista lo chiamano un notabile. Comunque non ha importanza né l'età né la condizione sociale. Un tale gli corse incontro. Che cosa vuol dire correre? Vuol dire aver fretta, vuol dire che li preme. A questo tale preme incontrare Gesù, gli preme sentire la sua parola. Corre incontro, non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di incontrarlo così a tu per tu. E gettandosi in ginocchio davanti a lui, gettarsi in ginocchio è mettersi nella posizione che ci si mette davanti a Dio. Va bene che si gettavano in ginocchio anche davanti gli schiavi, davanti ai padroni o davanti a personaggi importanti. Vuol dire che per lui Gesù è importante, che lui si metta nella posizione dello schiavo davanti al suo padrone. E Gesù lo lascia in ginocchio, non lo fa alzare. Perché? Lo sapremo poi da San Paolo quando dirà che nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, la lettera ai Filippesi 2:10. Gesù lo lascia in ginocchio e in questa posizione di uno schiavo, mentre riceve le indicazioni o gli ordini del suo padrone, gli domandò. Ed ecco la domanda di quest'uomo. Anzitutto un titolo, si rivolge a Gesù non chiamandolo per nome, ma chiamandolo con un titolo, quello che aveva sentito anche lui, maestro, ma aggiunge un aggettivo, maestro buono. E poi la domanda, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Questa è la domanda importante che quest'uomo ha da rivolgere a Gesù. Anzitutto, come ha fatto Gesù, anche noi ci fermiamo sul titolo che questo rivolge al Signore. Lo chiama maestro buono. Gli ebrei sanno che veramente buono è Dio, perché recitano il Salmo: dica Israele che egli è buono. Quindi è un titolo divino, è un titolo che si può applicare del tutto soltanto a Dio. Questo tale rivolge questo aggettivo, lo rivolge, lo attribuisce a Gesù. Chissà, forse che anche lui riconosca che Gesù è di Dio, è tutto di Dio, è addirittura Dio. Il salmo che dice dica Israele che Dio è buono è un salmo profetico che parla proprio del servo di Dio, della salvezza di Dio, quando parla della pietra scartata dagli uomini ma scelta da Dio per essere la pietra angolare. Se quest'uomo chiama Gesù buono, che cosa significa? Vuol dire che gli riconosce questa qualità divina e perciò che lui si dichiara pronto a prendere le parole che Gesù gli rivolgerà come parola di Dio e quindi gli ubbidirà senza tentennamenti. Gesù non è molto sicuro che quest'uomo voglia applicare fino in fondo il significato del titolo buono e perciò glielo chiede: perché mi chiami buono? Come dire, sei proprio convinto? Me lo dici proprio in tutto il suo valore, tutto il suo significato? Perché nessuno è buono se non Dio solo. Quindi se lo dici anche a me, vuol dire che sei pronto a fare, a obbedirmi, a fare quel che ti dico, a prendere la mia parola come parola di Dio. Poi la domanda, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Questa domanda, da una parte, è molto bella, dall'altra ci lascia intuire che anche lui è un po' cresciuto alla scuola degli scribi e dei farisei, ha una mentalità da commerciale con Dio, bisogna fare qualcosa per meritarsi qualcos'altro. La vita eterna non è ritenuta dono di Dio. Ricordiamo che Gesù viene, anche i suoi discepoli, dall'incontro con i bambini, che sono maestri nell'accogliere i doni, nel riceverli con tutta semplicità, senza problemi. Quest'uomo, invece, che cosa devo fare per avere in eredità? Avere in eredità cosa significa? Aver diritto. Perché l'eredità la si riceve di diritto. Quindi devo fare qualcosa per avere il diritto sulla vita eterna. questo aspetto, un po' questa mentalità commerciale, è l'aspetto negativo di questa domanda. Ma c'è anche un aspetto positivo, anzitutto, che quest'uomo pensa di doversi impegnare personalmente. Sa che con le cose di questo mondo non si può comprare la vita eterna, deve essere lui che fa qualcosa. Quindi è bello che lui si metta un po' a disposizione o che si dichiari pronto a qualche cambiamento e ad agire, a fare lui. E poi l'altra cosa positiva di questa domanda è che quest'uomo si accorge di non avere la vita eterna. E questo già è già un grande passo, accorgersi che manca qualche cosa alla propria vita, manca l'eternità al proprio vivere, cioè manca quel qualcosa che ci fa un tutt'uno con Dio. Ecco, Gesù anzitutto risponde chiarendo, cercando di chiarire, come ho detto, il significato di quel buono, e dice nessuno è buono se non Dio solo, proprio come diceva il Salmo, dica a Israele che egli è buono. E poi comincia il dialogo con una affermazione che può suonare anche come domanda, però non è direttamente una domanda. Ma tu conosci i comandamenti. Come dire, prima di tutto, nel cammino verso la vita eterna, prima di tutto bisogna ubbidire a Dio. È necessario osservare quella parola che è già stata data. Quindi prima di ascoltare una parola nuova da me, ascolta quella parola che è già scritta. Tu conosci i comandamenti. E gliene elenca alcuni. Mancano i primi tre e gli ultimi due. Gli ultimi due si può dire che sono già contenuti in questi. E i primi tre o Gesù li dà già per scontati, che quest'uomo li sta vivendo, oppure anche Gesù pensa che se uno osserva questi che li elenca, è segno che ama Dio e che ha un buon rapporto con Lui, da ubbidirgli per quanto riguarda l'amore del prossimo. Elenca i comandamenti che riguardano i rapporti con il prossimo, cominciando dal quinto, non uccidere. E poi il sesto, il settimo e l'ottavo, in ordine, proprio come sono nella Bibbia, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare in falso, poi un ampliamento del rubare, non frodare, e poi Gesù torna indietro al quarto comandamento, perché questo resti orecchi più a lungo. Onora tuo padre e tua madre, ricordando così tutti questi comandamenti. È come se Gesù dicesse che l'osservanza di questi è la base senza la quale non si può pensare a passi ulteriori, a passi migliori. Se non c'è l'osservanza dei comandamenti, nemmeno lui vuole dietro a sé qualcuno che non vive così, che non osserva queste parole. Egli allora disse, quell'uomo, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, cioè fin da quando è stato dichiarato Bar Mitzvah a 13 anni, quando ha sostenuto l'esame, e con il quale veniva dichiarato responsabile davanti a Dio della propria vita, delle proprie azioni. Fin dalla mia giovinezza le ho osservate tutte queste cose. Questo tale quindi non è un tale qualunque, ma è una persona degna di attenzione, è uno che fa sul serio, che ha una fede in Dio, una fede operosa, lui osserva tutti i comandamenti. Infatti, allora Gesù fissò lo sguardo su di lui. Con i suoi occhi Gesù entra nel cuore di quel tale, di questa persona. Lo amò. Gesù riversa su di lui l'amore di Dio. Col suo sguardo entra nella sua vita, perché Gesù capisce che quest'uomo potrebbe davvero essere uno dei suoi discepoli più cari. Lo amò e gli disse. Pensate che bello questo lo amò. Di nessun altro è detto in questo Vangelo. Nel Vangelo di Giovanni è detto del discepolo che Gesù amava. A Pietro Gesù aveva chiesto: mi ami tu? Ma non aveva detto io ti amo. Gliel'ha lasciato capire, gliel'ha fatto vedere, ma con le parole non gliel'ha detto esplicitamente. Invece qui l'Evangelista lo dice esplicitamente riguardo a quel tale, lo amò. E quindi le parole che escono adesso dalla bocca di Gesù sono parole di amore, sono l'amore di Gesù per lui queste parole. Una cosa sola ti manca. Anche questo Gesù non l'ha detto a nessuno. È un uomo già pronto a seguire Gesù. Una cosa sola ti manca. Quindi il passo è proprio breve per arrivare alla vita eterna, per possedere la vita eterna. E qual è questo passo? Ecco, Gesù glielo dice, ma prima gli dice come deve fare a prepararlo. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. E consolati, avrai un tesoro in cielo. Quindi non è buttar via. E vieni, seguimi. Ecco la cosa che manca, questo seguimi. L'unica cosa che manca. Seguimi, perché la vita eterna è Gesù. Per avere in eredità la vita eterna deve seguire Gesù. Per seguire Gesù bisogna non avere impedimenti che ti fermano, che rendono difficile o impossibile camminare con lui. E che cos'è che può essere un impedimento? Sono i legami con questa terra. E i legami con questa terra, quelli più facili, quelli di cui ci accorgiamo meno forse, sono i beni, i terreni, le ricchezze. Perciò Gesù gli consiglia: va, prenditi del tempo, vendi quello che hai, le tue proprietà che ti tengono legato o a un luogo, perché bisogna amministrarle, o ti tengono occupato il cuore. Per seguirmi devi essere del tutto libero, il tuo cuore deve essere libero e anche la tua mente non deve avere preoccupazioni. Vendi quello che hai e cosa ne farai di quello che ricavi? Darla ai poveri. Perché Gesù non ha detto semplicemente regala le tue proprietà di qua e di là? Gesù è furbo. Se quel tale regala le proprietà, quelli che ricevono le proprietà in qualche modo si sentono poi obbligati verso di lui a ricompensare o a fargli sentire la riconoscenza, oppure se avrà dei bisogni a aiutarlo. E quindi il regalare le proprietà in qualche modo crea dei legami con delle persone. Se invece distribuisce il denaro ai poveri, il giorno dopo i poveri sono ancora senza e quindi non avranno da restituire. E così non ti crei legami con nessuno. Vendi quello che hai e dallo ai poveri. E avrai un tesoro in cielo. Perché avrai un tesoro in cielo? Lo ha spiegato bene l'Evangelista Luca. I poveri beneficati, quando andranno in cielo, parleranno bene di te. Il tesoro è questo. Non è il denaro che va in cielo, ma sono i poveri beneficati che possono parlare bene di te e quindi Dio sarà, come dire, non dico obbligato, ma quasi si sentirà in dovere di ricompensarti a nome di quei poveri. Avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. In questo momento questa parola seguimi è molto impegnativa, perché Gesù sta salendo verso Gerusalemme. Quindi è come dire vieni, porta la croce con me. Ecco quello che manca, l'unica cosa che manca a quel tale. Mettersi dietro a Gesù. Dietro a Gesù quel tale non si troverebbe solo, troverebbe già una comunità con tutte le sue miserie, tra il resto, ma anche con tutti i doni derivanti dalla presenza di Gesù e dalla obbedienza a Lui. E vieni, seguimi. La vita eterna è proprio stare, essere con Gesù, seguirlo, offrirgli la vita. Offrirgli il proprio tempo, le proprie energie, la propria persona, metterla a sua disposizione. Segui. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Come mai aveva chiamato Gesù maestro buono? Era sicuro che la parola di Gesù è parola di Dio. Aveva fatto una corsa per incontrare Gesù. Che cosa si aspettava? Corsa che Gesù gli dicesse la vita eterna la potrai comprare con i soldi. A queste parole egli si fece scuro in volto davvero quello che lui possedeva era un ostacolo, un impedimento, occupava tutto il suo cuore, non c'era più posto per Gesù. Se ne andò rattristato. E la spiegazione dell'Evangelista è questa: possedeva infatti molti beni. E questo tale non lo incontreremo più in tutto il Vangelo, né prima né dopo la morte del Signore. I molti beni gli hanno impedito di seguire Gesù. Il consiglio di Gesù era quindi proprio necessario: va, vendi, perché sono proprio i beni che impediscono di mettersi dietro a Gesù. Gesù prenderà lo spunto da questo incontro e dalla conclusione di questo incontro a rivolgere un nuovo insegnamento ai suoi discepoli, lo vedremo nel brano che segue. Noi oggi ci fermiamo qui, non guardiamo il volto scuro di quel tale e la sua tristezza, continuiamo a guardare Gesù, perché lui fissi il suo sguardo, fissi i suoi occhi su di noi e col suo sguardo ci possa salvare, possa attirarci a sé in una maniera più forte di quello che possono attirarci le cose di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.